RadioTube Social Network.
La seconda ora in diretta Radio 24 e Sole 24 Ore con me Marta Cagnola, 17:06 minuti e 24 secondi proprio in questo istante. Beh, se vi siete persi la prima ora di RadioTube, quella di Social Village, quella con un sacco di spettacoli, beh, vi dico chi abbiamo avuto in studio e poi vi dico anche come recuperarla, perché abbiamo avuto i Baustelle, abbiamo avuto con noi Bruno Barbieri, anzi magari dopo posto anche su Instagram qualche foto. E poi abbiamo parlato di turismo, questa volta abbiamo parlato di turismo e cinema, e poi con Sebastiano Pucciarelli abbiamo cercato di capirne un po' di più di questi accordi televisivi che sono davvero complicati, cioè è complicato spiegarli perché ragazzi è complicato capirci qualcosa, però insomma qualcosa abbiamo capito. La seconda ora, lo sapete, è quella di RadioTube Social Network. Come sempre potete tenerci compagnia con i vostri messaggi al 349-238-6666. Non vi ho letto neanche un messaggio perché ne sono arrivati due molto carini, ma molto molto così emozionanti e molto non privati, nel senso di persone che conosco, ma di ascoltatori molto affettuosi, e quindi questi messaggi me li tengo per me. E poi c'è l'account di Twitter e di Instagram @MartaCagnola. Allora, abbiamo sentito il giornale radio con un sacco di notizie che ci preoccupano un po', però noi proseguiamo col nostro RadioTube Social Network con tutta l'attualità della rete, dalla rete di questa settimana, notizie più o meno lievi, insomma, beh, insomma un po' di tutto, ecco, questa settimana. Per qualsiasi aggiornamento dalla cronaca, dalla Germania, c'è la redazione di GR24 Lavoro, c'è il nostro caporedattore Gigi Donelli che avete appena sentito nel giornale radio. Ma, come sapete, il nostro RadioTube Social Network ogni settimana ha un co-conduttore d'eccezione. Questa volta sono andata a prenderlo molto lontano. Sono andata fino a Brescia. ride. È un bravissimo scrittore e io sono la sua grande fan, oltre che una sua amica da un sacco di anni, ma questo non lo diciamo. Teniamocelo per noi.
Che ci siamo
appena conosciuti. Marco Archetti, ciao Marco.
Ciao Marta, eccoci.
Allora, lo leggete anche sul foglio dove scrive un sacco di cose bellissime sugli scrittori e sui lettori. Io faccio parte della seconda categoria con grande orgoglio.
Beh,
ah beh, certo.
Non
beh,
insomma, solo
mi piace molto quello che scrive. Sta uscendo qualcosa di nuovo tuo?
Tra un mesetto, pare, si dice, si narra. Sì, per Chiare Lettere.
Ah, bene.
Io peraltro non ho nemmeno chiesto se io possa in questo momento dire qualcosa, però
signori Chiare Lettere, non
però
vi
credo che non
con
ne
me.
Avranno
amare. No. Allora, è arrivato subito un messaggio di critiche, perché appena ho detto che ci sono arrivati messaggi affettuosi, arriva subito
eccola
quello,
lì.
Ah, ma perché questa voce è sempre così esaltata? Perché sono contenta di fare il mio lavoro, di tenere compagnia agli ascoltatori e di parlare di un sacco di argomenti interessanti, come quelli che abbiamo trattato nella prima ora e di quelli che tratteremo nella seconda. Ti piace?
Comunque, non, sì, molto, anche perché non ci si deve vergognare di sorridere.
Tu sai che una volta
un editore, l'ufficio stampa di un editore, molto grosso, importante, per cui ho pubblicato, ho avuto la fortuna di pubblicare, mi disse che io avevo un problema, che nelle foto sorridevo sempre.
Ah, non si può?
Non
lo
si
scrittore
può.
Deve
come
essere
vedi,
un po' ombroso.
E anche il conduttore radiofonico.
Deve essere un po' accigliato. No, io invece sono molto contenta.
Accigliamoci.
Sono molto contenta di andare, vi dirò di più, allora ve la racconto, perché oggi c'era la povera Chiara Compagnoni in redazione che è stata in angoscia tutta la mattina, perché io ieri sera ero a Campobasso, questa mattina sono partita alle 6 del mattino da Campobasso per essere in diretta, vabbè, non è che sono partita dall'Africa, insomma, cioè, però qualche ora ci vuole, ma perché l'entusiasmo di essere in diretta è imbattibile. Oh, dopo questo pissolotto parliamo un po' dei video della settimana. Marco, ho scelto il personaggio della settimana, sai chi è secondo me? Dai, mostriamo il video, eccolo qua.
Guardi che foto che circola, guardi, questa foto qua, si riconosce? Com'era e com'è?
Bello, questo è recente, eh?
Lei ieri è riapparso in TV, oggi i social scatenati. Emilio Fede, non è lui, non lo riconosco.
Tecnicamente, il grand'angolo, voi sapete, se mi fa il grand'angolo, arrivederci. Guarda, sei proibito, però voglio dire, non c'è niente. Molti pensano che a 87 anni, cioè alla vigilia dei 90, uno sia così. Io ho fatto scalato il Monte Bianco, cammino ore, faccio il Pilates facevo due volte alla settimana, cioè sono una persona che sta bene, capito?
Beh, viva Dio, 87 anni, ragazzi.
Fede fa Pilates.
Fa Pilates. Noi abbiamo, durante il GR parlavamo di birre.
Sarà il Pilates.
Vabbè, ragazzi, però io posso dire, grandangolo o non grandangolo, 87 anni.
Sì, sì.
Cioè, perché poi lo sapevo, proprio quando l'ha detto 87 sono rimasta lì. Credo di aver riconosciuto la voce dell'intervistatore, che era Nino Luca di Corriere, molto simpatico, Nino Sornione. Ragazzi, io alzo le mani. 87 anni, qualsiasi cosa ne pensiate. Sono molto favorevole a qualsiasi cosa faccio. 87 anni, fai quel cavolo che vuoi. Marco, cosa ne dici?
Sì, 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 ha il diritto sacrosanto, secondo
sì,
me.
Sì, sì, sì. E invece altro personaggio della settimana, questa volta dagli esteri. Allora, mostriamo alla radio un video molto controverso. Insomma, non è che si veda molto alla radio, però eccolo qua. Allora, cosa è successo? Siamo in Spagna, ci sono un po' di fischi. Praticamente essere fischiata è la regina di Spagna, Letizia, ex giornalista, perché praticamente non ha permesso alla suocera, alle suocere, sono sempre suocere anche se si parla di famiglie reali, di farsi una foto con le nipotine. Cioè lei si intrometteva coprendo le nipotine pur di no. Sai, Marco, che ho ricevuto dei messaggi scandalizzati dai miei familiari, ma com'è possibile? Adesso io però volevo chiarire, io non ho nessun rapporto personale con i reali di Spagna, quindi non ho potuto trasmettere questa indignazione. Però povera nonna Sofia, che voleva solo fare le foto coi bambini, non lo so. Meno male che ci sono i reali inglesi invece che ci tirano su di morale. Io sono qua che aspetto il matrimonio dal quale non mi staccherò per settimane. Molto, molto, molto bene. Allora, chiuderei invece coi video della settimana e poi ti chiedo cosa pensi di tutto quello che è successo nelle ultime due settimane, con un video che mi ha molto commosso, perché questa settimana, martedì, è tornata in onda L'Eredità con la conduzione di Carlo Conti.
Eccomi qua, in questo studio. Queste sono le chiavi, tante volte ce le siamo scambiate con Fabrizio, era un gioco, io il pilota, lui il copilota, il professore di ruolo, quello invece il supplente. Ritornano a me in maniera forzata. Oggi, credetemi, vorrei essere in qualsiasi parte del mondo, escluso che in questo studio, però ci sono. E le parole servono a poco. Non sto a fare tanti discorsi, dico soltanto un grazie a questo studio che in questi mesi ha coccolato Fabrizio, l'ha supportato, quindi grazie a tutti, alle professoresse, a Sabrina, alla nostra regia, ai nostri cameraman, all'audio, al trucco, al parrucco, a tutti e a tutti voi in questo studio che avete supportato Fabrizio, quindi grazie soprattutto a voi, grazie.
Credo sia stato per Carlo Conti un momento sinceramente molto difficile. Marco, tu cosa hai pensato di questo affetto enorme che si è riversato dagli italiani? Lo abbiamo visto soprattutto attraverso i social network dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi.
Ma una cosa contrastante, un sentimento contrastante, perché da una parte me l'aspettavo, da una parte non me l'aspettavo. Mm. Ci sono evidentemente dei personaggi che riescono ad incarnare qualcosa di più di se stessi, che riescono a essere un riferimento, una compagnia. A me hanno più che altro toccato i messaggi di delle persone magari di una certa età che parlavano del fatto di aver avuto compagnia, di avere il fatto che Frizzi abbia garantito a qualcuno una compagnia, magari chissà, poteva essere l'unica compagnia e quindi questo mi ha un po' intenerito, perché per esempio mia nonna, che non c'è più, immagino che avrebbe potuto dire una cosa molto simile.
Sì.
E comunque sentire Carlo Conti in questo audio traspare un'emozione reale.
Io posso dire che secondo me, allora, io sono convinta che lui sia una bravissima persona, per quanto lo conosco è veramente una persona deliziosa, come era Fabrizio Frizzi, e credo che il pubblico si sia accorto sia di Fabrizio Frizzi che di Carlo Conti che, al di là dell'apparenza televisiva, con questa emozione, cioè nessuno ha messo in dubbio l'emozione, la sincerità e ragazzi, che fatica a fare questo mestiere in questi momenti. Io posso solo immaginare cosa potrebbe essere stato per lui quando si è accesa la luce rossa della telecamera e è dovuto
riempire quel vuoto di
mamma
qualche parola.
Mamma mia, ragazzi, è una cosa che ti fa veramente tremare il cuore. Allora, caro Marco, c'è solo una ragione per la quale Marco Archetti, scrittore ma anche giornalista del Foglio, ha accettato di venire a co-condurre questa C'è solo una ragione per la quale lui ha accettato di venire a co-condurre questa 29esima puntata della ho perso il conto di quale stagione siamo arrivati in RadioTube. Quindi, con un pochino di ritardo, perché sono le 17:16 minuti e 40 secondi, lasciate l'onore.
Immantinente si dia il traffico.
RadioTube Social Network.
E rieccoci insieme, ma come sei stato bravo a lanciare il traffico. Voleva solo lanciare il traffico, Marco. Guarda che ce ne sarà un altro.
È tutta la serata di ieri che, come
facevi le prove,
sullo sgabello con la spazzola posto il microfono.
Mi stavi confessando sulla sigla che non sei un grande fan dei reali, però.
No, ma in generale non riesco a trovare passione, non riesco ad appassionarmi a tutta la grande vicissitudine, la grande drammaturgia delle monarchie.
Ma mi dipende dalla monarchia. La monarchia inglese mi diverte abbastanza.
C'hai le tue preferenze.
Sì, sì, io sulla monarchia inglese mi diverto abbastanza, perché hanno, secondo me, quel côté consapevolmente pittoresco. A proposito di consapevolmente pittoresco, o di non consapevolmente pittoresco, o di drammatico più che pittoresco, insomma, sta succedendo un po' di tutto nella scena politica italiana. Noi siamo qui fiduciosi ad aspettare un governo.
Giovanni Drogo nel
deserto dei Tartari. Che bella citazione.
Oh,
che bella citazione. Beh, d'altronde anche quella giornalistica, perché pare che questo deserto dei Tartari fosse in realtà un noto quotidiano nel quale lavorava l'autore, che aspettava sempre. Vabbè, ma non ci mettiamo a parlare di letteratura, parliamo di politica, non divaghiamo. Io ho cercato un po' di capire quali video mostrare della politica italiana di questa settimana. Alla fine abbiamo deciso con Chiara Compagnoni di dedicarci un po' di più alla satira, perché il Mattarella che ci è piaciuto di più è quello di Crozza.
Scappa Mattarella, scappa, non c'è nessuno, questo è il momento. Che se lo facciano loro il governo, in queste condizioni impossibili. Io c'ho un bilocale a Mondello, mi nascondo là, che se mi vengono a cercare faccio il gecko sul muro, che mi viene benissimo. Via, 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 presto, presto, prima che qualcuno mi veda.
Presidente!
Eccolo, lo sapevo che mi vedevano.
Dove va, presidente? Dove lo stiamo
presidente?
Chiedendo, dove va?
Me lo chiedete a me?
Sì. Lei deve rimanere qui per le consultazioni.
Sì, esatto, lo so, le consultazioni.
Sì.
Io sono il presidente, le so queste cose. Queste sono le basi dell'articolo 92. Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio, però al comma successivo.
Quale comma?
C'è un comma successivo. Scritto un piccolo. Sì. Il presidente della Repubblica può anche uscire un attimo per comprare sigarette.
Ma lei non fuma.
Ecco, vabbè.
Sì, io,
secondo me Mattarella, con la sua discrezione, un filo ci ha pensato. Allora, noi abbiamo deciso di parlare un po' di consultazione questa settimana, perché inevitabilmente anche lì video molto condivisi, tema molto caldo. Ma oggi è successo qualcos'altro. Allora, vabbè, vado per ordine. Abbiamo deciso di parlare di consultazioni e ho detto: ma quale giornalista politico chiamare? A me lui piace moltissimo, mi piace moltissimo perché lo leggo sulle colonne della stampa, mi piace moltissimo perché lo seguo anche con affetto e partecipazione su Twitter. E poi questa mattina ho sentito che ha avuto un piccolo contrattempo. Vabbè, non possiamo non chiedergli cos'è successo. Do il benvenuto al giornalista della stampa, ma anche autore in questo periodo di questo L'Esperimento, inchiesta sul Movimento 5 Stelle, e già so che arriveranno un po' di messaggi, ma si scaldiamo un po' gli animi. Benvenuto a RadioTube a Jacopo Iacoboni. Ciao Jacopo.
Ciao, buonasera.
Allora, Jacopo, tu sei un po' l'uomo del giorno, tuo malgrado. oggi.
Sì, no, poi la cosa curiosa è che eravamo d'accordo da ieri, dall'altro ieri.
Esatto,
no?
Allora, ti dico il retroscena. Quando ho detto, ah, poi chiamiamo Jacopo, Marco Archetti mi ha detto, ah, lo chiamate per quello che è successo oggi.
No, assolutamente no.
Non è esatto. Proprio... Dici cosa è successo oggi, Jacopo, raccontaci.
No, oggi ho rinviato dalla stampa a seguire la giornata per ricordare Casaleggio, la seconda giornata organizzata dall'associazione Gian Roberto Casaleggio, e c'è stato un problema all'ingresso, con l'accredito non risultava il mio accredito, allora io ho provato come si fa in questi casi, a cercare di risolverla con un po' di buon senso, ho tentato in varie vie, e devo dire anche qualcuno mi ha aiutato anche molto carinamente, voglio nominare Emilio Carelli, l'ex direttore di Sky, che era lì davanti, e proprio nel momento in cui una persona lì dello staff mi diceva abbiamo l'ordine di non farla entrare, e lui ha tentato in tutti i modi, devo dire, Carelli, quindi è stato veramente carino, e purtroppo è stato uno dei vari tentativi che ho fatto di entrare e andati a vuoto, anche perché appunto uno in queste circostanze cerca sempre di evitare di inasprire ulteriormente una cosa già attesa, però poi insomma al terzo quarto tentativo non era questo problema, era insormontabile. A questo punto anche il mio giornale ha chiesto al Movimento 5 Stelle le ragioni di perché non si riusciva a risolvere questa cosa, e è stato risposto che c'era proprio, come ha scritto un comunicato della stampa, un problema personale con me, cito testualmente dal comunicato della direzione della stampa, e quindi a quel punto il giornale non ha potuto fare altro che emettere quel comunicato che avete letto sul sito.
Jacopo, devo dire che per una volta, invece di parlare dei video più condivisi, abbiamo un trending topic umano, che sei tu. Povero.
Mi dispiace anche un po' perché...
giornalista poi non è una bella cosa, perché no, insomma l'interesse è quello di seguire un evento.
E devo dire, è anche abbastanza... Sono quelle cose che poi ti possono far perdere la lettura corretta dei fatti, no? Cioè puoi commettere l'errore di pensare che magari vedi una cosa troppo grave perché ne sei coinvolto, no? Perché ci sei al centro, e quindi chi è al di fuori è in una condizione paradossalmente migliore per giudicare il livello di gravità maggiore o minore di questa cosa, no?
Certo.
Noi abbiamo appunto tentato, cioè devo dire, io ho tentato di entrare in tutti i modi, chiedendolo all'ufficio stampa e così, insomma, anche con colleghi che molto carinamente mi hanno aiutato.
Spirito di corporazione per una volta,
no,
sono contenta.
C'è stato qualcuno, non tutti, ma insomma, in questi casi a volte uno cerca comunque di portare a casa il reportage, no?
Certo.
Di entrare. L'obiettivo non è quello di non entrare, l'obiettivo è quello di entrare comunque al limite anche di straforo, no? Al limite anche con un aiuto da parte di qualche collega, no? Però in questo caso era proprio impossibile, e appunto c'è stata quella frase che poi molto correttamente è stata riportata da un collega dell'Huffington Post, Pietro Salvatori, che era lì davanti quando questo ha detto no, c'è stato l'ordine di non far entrare lui, e poi lui a un certo punto l'ha scritto sui social e a quel punto la notizia era circolata, insomma, era... Questo è successo alle 11, dopo che dalle 9 e mezzo si tentava, almeno io, di risolverla questa cosa.
Allora, c'è già qualcuno che ha scritto, vergognatevi a far parlare Jacoboni senza contraddittorio. Ah, ma noi gli stiamo solo chiedendo cosa è successo, ragazzi, mica io ho detto qualcosa? No.
Posso fingermi Davide Casaleggio?
ma poi magari, chissà, magari nemmeno lo sapeva Davide Casaleggio cosa stava succedendo. Anzi, abbiamo detto che invece Emilio Carelli, l'hai ringraziato in maniera molto carina.
È stato veramente carino. Non ci conosciamo, non è una persona che conosce il tipo. Ci eravamo messi lì a parlare, io gli ho detto guarda, è sorto questo problema, e lui davvero mi ha aiutato, in maniera non per finta.
Non fate altro che mistificare i fatti. Vabbè, ma lui era lì e non l'hanno fatto. Cioè, non stiamo... Vabbè, ragazzi,
no, tra l'altro
lì.
Jacoboni ha rilasciato una dichiarazione adesso con noi parlando di grande equilibrio.
No,
io
mi
chiedo
sembra...
se chi scrive queste cose abbia ascoltato completamente del tutto quello che lui ha detto, perché veramente
mi è sembrato
io sarei stato forse un po' più fumantino dopo questo episodio. Quindi complimenti, complimenti.
Ma no, noi abbiamo aspettato, sai che cosa succede? Anche nei casi in cui magari ci può essere un problema burocratico, no? In cui magari non è arrivata una richiesta di accredito, così. Di solito il problema burocratico si risolve perché ci conosciamo tutti ed è quello che abbiamo tentato di fare, diciamo, no? L'abbiamo tentato di fare, diciamo, dalle 9.40 fino praticamente per fino alla tarda mattinata, perché poi il comunicato della stampa è uscito sostanzialmente all'ora di pranzo, quando il giornale ha chiesto direttamente al Movimento 5 Stelle qual era il motivo per cui non si riusciva, cioè voglio dire, anche se ci fosse stato un mancato accredito, un ritardo nella richiesta di accredito, no? Nel momento in cui c'è diciamo, il tentativo di risolvere questa cosa in maniera formale da parte del giornale, la risposta è stata appunto che c'era problemi personali per le cose che io avevo scritto, quelle cose che avete letto,
diciamo,
nel comunicato.
Esatto, quindi diciamo che la cosa mi sembra chiarita,
diciamo,
da entrambi i lati.
Non è stato,
ecco,
voluto risolvere, nonostante richieste a me sembra molto garbate. Guardate, poi prima ancora poi delle richieste, insomma, uno tenta sempre, come dire, di entrare e farla finita lì, no? Di portare a casa il risultato.
Poi hai confidato nel contrattempo tecnico fino in fondo, fino all'ultimo momento possibile.
No, ma anche il fatto che magari, diciamo, uno anche se non è arrivato un accredito, perché magari non è partito, diciamo, i problemi di questa natura di solito si risolvono, no? E invece poi si sono trovati di fronte alla frase, quella che appunto ha riportato Salvatori, no? E c'è stato l'ordine di non farlo entrare. E poi paradossalmente più o meno la stessa cosa è stata ripetuta dal Movimento 5 Stelle alla stampa, dicendo che c'era una cosa personale, perché appunto non c'era un altro motivo per non fare uno sforzo, no, di risolvere una cosa. A quel punto noi ovviamente non è che abbiamo...
No, certo.
Abbiamo fatto 3-4 tentativi. Devo dire, io ne ho fatti anche altri, adesso non ve li dico tutti.
Ah, hai messo baffi finti?
No,
travestimenti,
certo,
no?
Baffi finti, no? Ho visto che che qualcuno aveva notato che c'era che a un certo punto, cioè che avevo un badge che non era quello autentico e
vabbè, i giornalisti
questo,
le fanno,
no,
queste...
ma questo dimostra proprio il fatto che c'era la volontà di non far esplodere il caso, cioè c'è stato il tentativo fino alla fine, perché poi un caso così è anche, ripeto, è brutto e ci si arriva soltanto se proprio tutte le vie sono state percorse, no, per scongiurarlo.
Jacopo, ti chiediamo solo un pochino di pazienza. Intanto stanno arrivando moltissimi messaggi. Uno che dice: non hai letto tutto il messaggio. No, non l'ho letto perché nella prima parte c'erano due parolacce e io ancora sono una signorina con una certa educazione. E poi veramente accetto tutti i messaggi, ma non quelli che vanno contro la libertà di stampa, perché anche se non ti piace quello che scrive un giornalista lo devi fare entrare. Io sulla libertà di stampa non transigo. Una brevissima pausa, Jacopo, ti chiediamo solo pochissimi istanti, perché una cosa con le sulle consultazioni te la devo chiedere, però una brevissima pausa, tra poco.
Radio Tube Social Network.
E siamo ancora insieme, abbiamo fatto pazientare un po' Jacopo Iacoboni della stampa, abbiamo raccontato quello che è successo questa mattina, mi pare che sui social sia stato spiegato in tutti i modi, abbiamo anche detto cosa gli hanno risposto al Movimento 5 Stelle, la ragione per cui non è stato fatto entrare in questo evento di oggi a Ivrea, credo di aver ricordato bene la città. Sono arrivati messaggi di tutti i toni, soprattutto molto accesi, e come vi ho detto io mi vergogno a dire le parolacce alla radio, quindi non li leggo. Jacopo, sei ancora con noi, perdonami. Perdonami se ti abbiamo fatto aspettare tantissimo, ci sei ancora?
No, ci sono.
Ecco,
ci sono.
Grazie. Jacopo, però noi, lo abbiamo detto, ti avevamo chiamato per parlare di consultazioni, poi è successo tutto questo e la cronaca ci ha portato via, ma secondo te, se ti chiedessi della famosa palla di cristallo che ha ogni giornalista politico e che cerca di, insomma, di vederci dentro il futuro, che cosa sta per succedere in questi giorni?
Beh, è molto difficile, vabbè, vedere il futuro. Cioè, cerchiamo almeno già se riusciamo a fare una fotografia un po' a fuoco del presente. Mi sembra che c'era un dialogo molto ben avviato tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. C'è un problema sulla premiership di Di Maio, nel senso che la strada per il dialogo tra queste due forze è abbastanza segnata, probabilmente sarebbe necessario trovare un premier terzo rispetto ai due leader, Salvini e Di Maio, e Di Maio invece, diciamo, mantiene la posizione di voler essere lui l'incaricato. Quindi questa è la variabile che finora non si mette a posto. Nel frattempo, per cercare di uscire, diciamo, da questa impasse, il Movimento 5 Stelle, Di Maio lo ha fatto anche uscendo dalle consultazioni, ha fatto questa apertura un po' incredibile al Partito Democratico, nel senso, insomma, chiedendogli di essere responsabile, di avere un dialogo, addirittura elogiato alcuni dei ministri che hanno governato bene, solo che naturalmente, voi sapete, veniamo da 2 anni in cui i toni del Movimento 5 Stelle verso il PD sono stati tremendi, insomma, la cosa più gentile che gli dicevano era: avete preso i soldi da mafia capitale, ma insomma gli hanno dato dei massoni, dei corrotti, dei ladri. Quindi c'è un ostacolo oggettivo. A poter poi naturalmente qualcuno nel PD può essere tentato di provare a, come dire, sfidarli su qualche punto, però mi sembra, devo dire, che sorprendentemente il PD è abbastanza compatto finora. Io non ci scommettevo tanto, pensavo che insomma si sarebbero sfilacciati, invece stanno ancora resistendo, e diciamo, se il PD non continua a non credere a questa improvvisa conversione al centrosinistra del Movimento 5 Stelle, la strada che porta verso, diciamo, l'asse Movimento 5 Stelle centrodestra mi sembra quella prevalente.
Ti chiedo solo un'ultima cosa, Jacopo, perché ovviamente, come immagini, stanno arrivando dei messaggi molto duri, e soprattutto voglio ringraziare quello che ci dà dei penosi lecchini, perché mi piace molto questa espressione, non saprei a chi, però va benissimo. Sei tacciato di bloccare su Twitter chi ti contesta. Tu, quando ti fanno arrabbiare, blocchi su Twitter?
No, ma il blocco, diciamo, generalmente deriva sempre da quando c'è qualche insulto o qualche siccome adesso io non è che ho tantissimo seguito, cioè ho un account abbastanza piccolo, ininfluente, con 20.000 follower, 25.000 follower.
Beh, dai, io ce ne ho 15.000, mi sento ancora più piccola.
No,
però,
ma no, voglio dire, però sono capitate a volte delle occasioni in cui magari qualche mio pezzo finisse al centro dei casi, no, del giorno, e allora lì di fronte a, cioè, quando secondo me si supera una linea, visto che appunto Twitter non lo fa di default, io penso che Twitter sia, da questo punto di vista, il social network più Facebook si è posto molto di più il problema di Twitter. Twitter non se lo pone assolutamente, quindi non resta altro che all'utente l'arma della difesa estrema individuale, ti blocco se vieni a insultarmi proprio.
Ma infatti è appena arrivato un messaggio con 15.000 c puntino 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 i, e le parolacce non le dico. Jacopo, grazie per essere stato con noi, il nostro trending topic umano oggi, Jacopo Jacoboni della Stampa, grazie, scusa per averti disfatti di raccontare
Breaking news.
Sì, un aggiornamento su quello che ormai è considerabile un attentato avvenuto in Germania. Un furgone è piombato su un tavolino a Münster, nella zona più turistica della città. 3 i morti e 50 purtroppo i feriti, quindi sta aumentando il numero dei feriti. Fino a poco tempo fa parlavamo di 30. La polizia sarebbe alla ricerca di esplosivi all'interno del locale nel quale è avvenuto l'attacco, e di tutto questo ci ha parlato proprio poco fa un testimone che è a pochi metri dall'attentato. Si chiama Pantaleone Squillace ed è proprietario di un ristorante che si trova a 500 metri dalla zona dell'attentato.
C'è tutta la polizia concentrata qua in centro. perché io non sono lontano da qua, sono 500 metri.
Quindi lei ha visto cosa è successo?
Io l'avevo preso per uno scherzo, perché io sono l'unico straniero qua nel Principato del Carnevale della città.
E cosa pensa di quello che è successo lei? Che idea si è fatto?
Non è una cosa buona, perché questa è una cittadina molto, molto, molto tranquilla. Non è mai successo nessuna cosa del genere nella storia di questa cittadina.
E la zona dove è successo è una zona piena di turisti che vanno...
Sì, là è proprio il cuore. È la zona più bella della città, è il cuore proprio. E là non può né entrare nessuno né più uscire. La polizia nella radio sta parlando di non entrare in centro.
Quindi è una zona pedonale con questa piazzetta, con dentro i tavolini e tutto quanto, e il furgone ha preso velocità.
Due ristoranti. Il problema è che dietro sto ristorante stanno costruendo un altro negozio, anche una caffetteria molto Lindhoff, molto famosa nel mondo.
Sì, sì.
E sicuramente di là è partito, perché c'è una stradina piccola, quindi nessuno poteva immaginare che usciva da là.
Quindi questo, quanto ci ha raccontato un testimone oculare dell'attentato avvenuto a Münster in Germania, continueremo a darvi notizie anche nel giornale radio delle 18. È tutto, a te la linea, Marta.
Grazie a Cristina Carpinelli. Noi stavamo appunto aspettando gli aggiornamenti, come vi avevo anticipato, da Münster, da quello che è successo in Germania. Ovviamente per noi è difficile continuare a parlare degli altri argomenti di cui avevamo pensato di parlare in questo RadioTube, ma sapete che io sono dell'idea che insomma gli aggiornamenti siano preziosi, ma sia ancora più importante non farsi piegare come ci chiedono queste persone. Allora, caro Marco Archetti, sempre con me, con questo co-conduttore d'eccezione, oggi sei piombato in una giornata complicatissime,
perché sì, aggrovigliata.
Dovevamo parlare di consultazioni e per puro caso l'esperto che avevamo chiamato oggi ha avuto questo contrattempo. Gli abbiamo fatto raccontare questo contrattempo, peraltro ci ha spiegato chi dei 5 Stelle non l'ha voluto a Ivrea, anche chi dei 5 Stelle lo avrebbe voluto e aveva cercato di risolvere la situazione. Niente, Marco, guarda, non venire a vedere i messaggi che arrivano qui, perché... che noia mortale, stesso argomento, stesse persone, stesse identiche parole. Ma io non ho mai ospitato Jacopo Iacoboni.
La
prima avanzi.
Comunque, allora facciamoci voler male ancora un po'.
Sì, dai, Marco.
A proposito di consultazioni, di quello che sta accadendo in questi giorni, io ti dirò che, contrariamente al mi prendo tutta la responsabilità di quello che sto dicendo, contrariamente allo shock che ho provato il 5 marzo.
Ah, sei uno shock, io non mica
sì,
tanto.
Sì, un po' sì, perché le proporzioni di quello che per me, a mio insindacabile giudizio, è un mezzo disastro, si sono rivelate più ingenti di quello che io credessi. Ma poi, al netto di quello shock, in realtà nei giorni mi è cresciuto un sentimento di perverso divertimento, sai, una specie di horror vacui, e c'era un mio amico che mi diceva che sarebbe successo a un certo punto. Effettivamente, vedere in questi giorni i partiti dell'antisistema, lo dico con tutti i fulmini che riesco a iniettare nella parola antisistema, che cercano in ogni modo di fare i partiti di sistema, di mettere su un governo, è uno spettacolo che mi diverte molto, perché per me è come immaginarsi Ozzy Osbourne che cerca di entrare in un tutù. È molto divertente.
Io sto a guardare invece con molta curiosità. Niente, insiste, non c'è notizia, è una cosa vecchia di mesi, è successo stamattina, gli ospiti sono gli stessi, non l'abbiamo mai chiamato. Oh ragazzi, io non so cosa fare, vi state sbagliando con un'altra, vi state confondendo conduttrice. Allora facciamo così, noi parliamo dell'argomento che abbiamo deciso di affrontare in quest'ultimo spicchio e mezzo di RadioTube. Io dico di sì, perché abbiamo deciso di affrontare un argomento solo apparentemente leggero, ma che tocca il cuore di tutti, la nostalgia, perché questa settimana abbiamo festeggiato i 40 anni dell'arrivo in Italia di Goldrake. Tra poco avremo anche un nostro amico che ci racconterà qualcosa di più nel dettaglio. Ma allora, senza indugiare in canzoni, effetti speciali, li avevo preparati, ma insomma, visto quello che sta succedendo, soprassediamo. Ma l'argomento della nostalgia, secondo me, è un argomento molto serio, assolutamente non frivolo. in televisione e in rete, ma soprattutto sono molto contenta perché abbiamo un ospite al quale tengo molto, perché è bravissimo, perché lui sa maneggiare con grande cura questi argomenti delicati, ha fatto a lunghissimo l'autore televisivo, adesso si sta anche divertendo a dirigere con grande sapienza una rivista storica come Linus. Do il benvenuto a RadioTube, anzi il bentornato a Pietro Galeotti. Ciao Pietro!
Ciao Marco. Allora, scusa intanto, vabbè, diciamo il fatto di poter parlare di questi argomenti in questa giornata, che insomma, capisco che sia complicato, e scusa la voce, ma quella è dovuta all'influenza.
Ma no, guarda, è una cosa terrificante, perché no, abbiamo una moria di voci,
una moria di voci, come avrebbe detto Tottoni, come voi ben sapete.
Allora, Pietro, noi, guarda, questo... Quando succedono queste cose, e mi sto riferendo non ai fatti di cronaca, ma a questo anniversario, si scatena in noi un grande piacere nel commemorare, nel ricordarci bambini, nel ricordare noi stessi. Tu, Pietro, che appunto dai tempi di Anima Mia, vorrei dire 21 anni fa, ai noi, perché tu c'eri e io c'ero davanti alla TV con un amico che mi fa piacere ricordare, perché amico mio, amico tuo e anche di Marco Archetti, Tommaso Labranca, tu sai benissimo maneggiare questo materiale delicato e incandescente. Perché abbiamo così bisogno di celebrare la nostra memoria bambina, come si diceva quel tempo, Pietro?
Guarda, lo sto incominciando a capire solo adesso, dopo veramente moltissimi anni. Ai tempi di Anima Mia ero troppo dentro la mia stessa nostalgia per capirlo, e Anima Mia, insieme a Tommaso, insieme a tutti quelli che hanno contribuito a farla, era in qualche modo il classico libro autobiografico di una generazione, no? Noi nati negli anni 60, nei primi anni 60, che ci ritrovavamo... 30 anni dopo a ricordarci di noi bambini, e ovviamente scatenando tutte le Madeleine del caso. L'ho capito dopo, è la nostalgia del futuro, in realtà.
La nostalgia del futuro?
Sì, è la nostalgia del futuro, cioè quando tu cresci perdi quella magnifica innocenza per cui guardi al futuro con... non solo con speranza, ma con totale dedizione. Cresci, il futuro si fa vivo, cioè lo incontri, capisci che non è quello a cui credevi, a cui pensavi, a cui insomma in qualche modo tendevi la parola mano, e scatta immediatamente un meccanismo di difesa. Torni indietro quando invece il futuro ti sembrava bellissimo, fantastico. Ed è un meccanismo pavloviano che però vedo scattare anche nelle generazioni, purtroppo essendo ormai un pochino più anziano, vedo scattare anche nelle generazioni successive, cioè adesso vanno molto di moda gli anni 80, film di Spielberg,
certo.
In questo momento un film fondamentale per una generazione, insomma alcuni colleghi insomma, con cui lavoro, che sono ovviamente molto più giovani di me, lo vanno a vedere 3, 6, 9 volte di seguito, e lì dentro ci ritrovano tutti i loro tutte le loro Madeleine, che sia poi il Commodore 64, gli Oasis, chi più ne ha e più ne mette, eccetera eccetera, e scatta esattamente lo stesso meccanismo, cioè loro non se ne accorgono, ma posso dire con un pizzico di presunzione che lo so, cioè è esattamente quello, cioè stanno guardando al loro presente, non gli piace e scatta la molla rifugio, cioè torna indietro, quando invece tutto ti sembrava possibile, tutto ti sembrava che si sarebbe avverato, perché c'erano le condizioni magiche della vita, l'età giovane, la forza, non solo fisica, ma insomma la forza mentale, l'entusiasmo, la positività, quella cosa lì. Questa è un po' la mia riflessione sul tema in generale, e poi comunque è ovvio che tornare bambini in ogni caso, anche senza troppa costruzione, diciamo così, ideologica, tornare bambini è sempre bello, è sempre molto rilassante. Insomma, io devo dire che insomma, i 40 anni di Goldrick me li godo, insomma, perché proprio mi ricordo perfettamente la prima puntata davanti al televisore.
Ah.
Cioè, è un meccanismo proprio implacabile quello di di affetto, di affetto emotivo, insomma, dolce.
Pietro, allora facciamo una cosa, io tra poco te lo chiedo di quella prima puntata che te la ricordo. Io no, non me la ricordo, però vabbè, un ricordo ce l'abbiamo. Con un po' di ritardo, ma insomma è un pomeriggio un po' particolare, diamo la linea ai colleghi che sono collegati per questa cosa che però devo far lanciare a Marco Archetti. Marco, vai.
Qui stesso il traffico.
Radio Tube Social Network.
Se non l'avete capito, gli UFO robot sono cartoni animati giapponesi. Certo che l'avete capito. Comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco e si inventa anche molto.
E c'è una bella differenza, giudicate voi.
Allora, cosa abbiamo ascoltato? Questo era l'annuncio di una trasmissione che si chiama Buonasera con, ed era presentata da Maria Giovanna Ilmi, che era la mia preferita quando ero bambina. Quello che invece chi sta cantando è Dario Fo, sembra assurdo, ma praticamente era l'annuncio di questa prima puntata di Goldrake con la spiegazione, cosa saranno mai questi robot giapponesi. Allora, ce l'abbiamo anche il secondo ospite? Non ancora, allora facciamo una cosa, Pietro Galeotti, hai detto che ti ricordi della prima puntata davanti al televisore, guarda, l'annuncio era questo,
Sì.
Quindi l'abbiamo scovato, quindi tu ti ricordi... Sì.
Ma me lo ricordo perché c'era questa... insomma, questa paura che questi cartoni... fossero, diciamo così, difficili da digerire per i giovani italiani, insomma, che non erano abituati a quel tipo di immagine così travolgente e in qualche modo con elementi, diciamo così, ovviamente non di violenza, ma di insomma molto, molto aggressivi. E quindi, come sempre in tutte le cose italiane, anche allora anche in questo caso ci voleva lo spiegone. È arrivato lo spiegone, finalmente è partito il cartone e noi ci siamo molto rilassati, perché poi dalla sigla in avanti era tutto fantastico. In effetti devo dire che era abbastanza disorientante, rispetto, perché noi poi insomma, almeno chi ha la metà nel 64 era abituato ai cartoni del sabato pomeriggio, che erano cartoni ungheresi. Cioè, voglio dire, il cui livello, diciamo così, di animazione era insomma,
certo,
approssimativo.
Diciamo che adesso,
molto belli,
adesso esatto, sono molto affascinanti, visti
molto
adesso da una cosa diversa.
Oggi mi riguardo con, devo dire, con attenzione. Allora, diciamo, non eravamo contentissimi. Quindi l'arrivo di questo cartone, poi tra l'altro con le prime TV a colori, che io non avevo, quindi mi perdevo, però avevo, per fortuna, questo mio amico carissimo che si era comprato questo TV color, tanto enorme, perché avevano degli ingombri da mini appartamento praticamente, e mi ricordo la prima volta che ho visto colori, è abbastanza impressionante, ma è proprio impressionante, era un cambio assoluto di visione e di gestione, diciamo così, dell'immaginario, la classica fase di transizione, un prima e un dopo, ecco.
Che meraviglia, avete capito perché sono così appassionata a Pietro Galeotti. Grazie Pietro per essere stato con noi, grazie mille,
grazie,
un abbraccio.
Ciao.
Grazie a Pietro Galeotti, col quale abbiamo parlato di nostalgia, ma non abbiamo molti minuti perché appunto è stata una giornata molto complessa, ma come vedete non è affatto un tema lieve questo della nostalgia. Abbiamo chi ci sa dire alcune cose molto precise su Goldrake, è un amico di Radio Tube, è tornato, l'abbiamo catturato per gli ultimi minuti, Emilio Cozzi, chiocciola, addio e grazie per... Ciao Emilio!
Ciao Marta, ecco, buongiorno qua a tutti gli ascoltatori.
Senti Emilio, abbiamo pochissimo tempo perché appunto oggi è stata una giornata un po' difficile, ma perché si chiamava Atlas UFO Robot da noi? Cioè cosa c'entra?
In realtà, come dire, per un passaggio gallico, perché
gallico.
Passò prima in Francia il buon Goldrake, laddove divenne Goldarak per una questione
Goldrak
di cacofonia dei suoni.
Parbleu.
Esatto. E quando lo acquistammo, dalla Francia, l'allora Rete 2, l'attuale Rai 2 ovviamente, ebbene vennero mandate le bobine con sopra scritto Atlas, che vuol dire, cioè, Atlante, come dire, la nota con tutti i dettagli del prodotto, ma il direttore di doppiaggio, letto Atlas UFO Robot di fila, disse: beh, questo nome esotico è un portento, funziona molto bene,
come se fosse guida UFO Robot.
Esatto, esattamente quello. E da noi rimase Atlas un po' robot, cioè cambiando completamente nomi, eccetera, eccetera.
Ma è straordinario.
Quello fu, esatto. Tenete presente che il fenomeno, come stavate giustamente dicendo prima, fu tale. Cioè, alla fine dell'anno, in Francia, ma anche in Italia, vennero assunte delle persone, come peraltro spiega benissimo nel suo libro dedicato, Goldrake, di Massimo Nicola, spiega benissimo che alla fine dell'anno c'erano persone pagate dai negozi di giocattoli che dovevano dire che i giocattoli erano finiti, perché la richiesta era pazzesca. No. E quindi, come dire, job opportunities, come diremmo adesso.
Emilio, siccome oggi è stata una giornata un po' particolare, ma mi piacerebbe parlare anche di Isao Takahata, che è scomparso questa settimana. Ti possiamo richiamare la prossima settimana? Magari ritorniamo su questo argomento e parliamo un po' di cose giapponesi e retrotecnologiche. Se ci sei la prossima settimana, se no appena ci sei torniamo sull'argomento.
Ci siamo la prossima settimana e direi proprio di sentirci, ecco. Perché peraltro già questa e anche appunto, come dici, i prossimi giorni saranno come dire tantissime ricorrenze, in questo caso anche buone, e per cui forse è il caso di parlarne.
Dai, anche perché Pietro Galeotti prima ci ha citato il Commodore 64. Io so che tu stai andando a fare un evento che ho appena twittato sul Commodore 64. La prossima settimana allora porto in trasmissione il mio Commodore 64. Porto il mio d'epoca.
E allora dobbiamo risentirci fra 7 giorni, per forza.
Dai, grazie Emilio Cozzi, grazie davvero tanto, perché insomma alla fine è stata una puntata avventurosa, come dicevamo, ma l'abbiamo portata a casa. Allora, Marco Archetti, è stato un battesimo del fuoco, è questa?
Ho portato scompiglio.
No, ahi noi, purtroppo, sai, Radio 24 segue veramente tutto con la grandissima potenza di fuoco della redazione, della quale io faccio molto orgogliosamente parte, anche se il sabato pomeriggio, insomma, sto in studio e non alla scrivania. Allora, Marco, davvero ti ringrazio tantissimo. Marco Archetti, giornalista, scrittore, tra un mesetto sapremo qualcosa di più, arriva un altro
libro.
Tra un mesetto, non diciamo ancora niente.
Sì, sì,
grazie a Marco, devo ringraziare anche Chiara Compagnoni in redazione, Filippo Aureggi in regia. Ragazzi, è stato un sabato molto intenso, però io so che insomma Radio 24 sa seguire le cose come bisogna fare, e quindi diamo la linea al giornale radio, perché ci saranno tutti gli aggiornamenti di queste notizie di questo pomeriggio. Noi ci ritroviamo sabato prossimo.